Parliamo proprio con una di queste due persone che ha accompagnato Massimiliano in questo suo ultimo viaggio, Chiara Lalli, buongiorno.
Buongiorno.
Ovviamente la morte di Massimiliano, e ne parleremo, ha riaperto il dibattito che ciclicamente torna in Italia, quello sulla arretratezza, la mancanza di norme sul fine vita. Innanzitutto però una domanda forse personale a lei. In questo viaggio che insieme a Felicetta avete compiuto con Massimiliano, che cosa spinge una persona a fare questo tipo di viaggio, che poi ovviamente procura conseguenze, l'autodenuncia, un processo che poi ci sarà? Che cosa vi anima, che cosa vi spinge a fare questo?
Ma se avete ascoltato le parole di Massimiliano, e se non l'avete fatto vi invito a farlo, sono proprio quelle parole che quasi ti costringono, non è la parola giusta, non è il verbo giusto, perché ovviamente è una decisione che io e Felicetta abbiamo preso autonomamente, e perché pensavamo che fosse l'unico spazio piccolissimo in cui potevamo agire. Massimiliano aveva deciso, era convintissimo, sarebbe andato, forse non ci sarebbe riuscito ad arrivare fino alla Svizzera, e quindi ecco perché ci siamo rese disponibili al viaggio, materialmente al viaggio, ad accompagnarlo per una ragione che è davvero importante capire, e che riguarda un dettaglio, un particolare molto poco rilevante, perché la ragione per la quale Massimiliano non ha potuto fare questa scelta qui a casa sua, nella sua città, nel suo paese, in un modo più facile, no? Ammesso che si possa dire più facile, forse dovremmo dire meno straziante, in modo meno complicato. Comunque l'aspetto che non gli ha reso possibile questa scelta qui è il fatto che non avesse un cosiddetto trattamento di sostegno vitale, perché in realtà la sentenza 242, che è la sentenza Cappato Antoniani di pochi anni fa, del 2019, permette oggi in Italia di accedere alla morte assistita in alcune condizioni, cioè stabilisce dei requisiti, dei criteri. Questi criteri sono per lo più corretti, giusti, cioè io devo essere naturalmente in grado di intendere e di capire, quindi consapevole delle conseguenze della mia scelta, delle mie azioni, devo avere una malattia incurabile e in uno stadio avanzato, devo soffrire, questa ovviamente è una mia valutazione soggettiva, avere una sofferenza psicologica, avere una sofferenza non solo psicologica, e poi ecco arrivare questo altro requisito che richiede di avere un trattamento di sostegno vitale come un respiratore, un catetere, insomma un altro marchingegno.
Massimiliano invece in che condizioni era, se è possibile descriverle? In realtà lo ha fatto lui stesso.
Sì, l'ha fatto lui stesso, appunto, l'avete visto, se l'avete visto in quel breve video, era in una condizione avanzata di quasi totale immobilità, però non aveva ancora, e forse ecco, sottolineiamo anche questa parola ancora, un aggeggio tecnologico, biotecnologico, e quindi in qualche modo era come se avesse dovuto aspettare un ulteriore peggioramento della sua malattia, costringendolo a ricorrere a una tecnologia per poter finalmente scegliere in Italia. E questo ecco è un criterio davvero insensato, che peraltro non c'è nessuna norma di altri paesi, perché non può fare la differenza, no? Per usare un paragone che ci fa capire bene qual è la questione, è come se dicessimo a una persona che ha bisogno, non so, di un paio di occhiali, che non può leggere liberamente quello che vuole come può farlo una persona che non ha bisogno di occhiali, no? Ecco, è una differenza che non dovrebbe creare un'ingiustizia, e che di fatto la crea.
Lo hai ricordato te, la sentenza 242 del 2019, quella, per semplificare, che riguarda la vicenda di DJ Fabo, per cui appunto Marco Cappato poi venne assolto, apre una strada, però gli stessi giudici affermarono che si trattava di una sentenza che interpretava la legge. c'era bisogno di un intervento legislativo. 2019, sono passati 3 anni, ti chiedo a che punto siamo a livello legislativo, ci sono delle proposte di legge, ci sono dei disegni di legge, si è mosso qualcosa?
Allora, diciamo che quella sentenza oggi ha valore di legge, per, insomma, sono un po' sbrigativa, ma questo è il senso. Quindi quella sentenza ci permette, come dicevo prima, di accedere alla morte assistita, ma lo fa con quel criterio. I giudici hanno risposto a Fabiano Antoniani che aveva un respiratore, forse avrebbero potuto anche non aggiungere quel quarto requisito, ma insomma quella sentenza era una risposta a quel caso particolare, che però ha anche valore per tutti gli altri. In quella stessa sentenza, non è la prima volta che succedeva, gli stessi giudici hanno invitato il legislatore a muoversi, a fare qualcosa, a fare una legge per possibilmente migliorare o comunque per dare una forma normativa a questa possibilità, e nulla è successo. Sarebbe molto lungo adesso ripercorrere questi mesi, però di fatto l'ultimo testo di legge, l'ultima proposta di legge che poi comunque si è impantanata, era una legge brutta che peggiorava quindi questi quattro requisiti, che stringeva ulteriormente la possibilità, la libertà delle persone di scegliere. Ecco, una buona legge dovrebbe migliorare quei quattro requisiti, dovrebbe migliorare l'accesso a questa possibilità, ovviamente rinforzando tutte quelle verifiche che riguardano la mia libera decisione, l'autonomia della mia volontà, le mie condizioni, darmi anche la possibilità, se è un caso di magari non perfetta assistenza, darmi tutte quelle assistenze, controllare che insomma la mia decisione sia il meno possibile, anzi del tutto non causata da, non so, un abbandono contestuale terapeutico. Ecco, farlo qui, farlo in Italia, farlo da parte del sistema sanitario nazionale sarebbe più sicuro, più giusto, non aggiungerebbe un dolore evitabile, perché purtroppo per alcune patologie non siamo in grado di trovare una soluzione, di fermarle, di guarirle, di rendere reversibile quel peggioramento, però forse tutti noi nello spazio che abbiamo dovremmo provare a non aggiungere un dolore, una sofferenza evitabili. Ecco, quello che è successo a Massimiliano e alle persone come lui, pensa a Romano, pensa a Elena Altamira l'estate scorsa, queste persone e tante altre come loro hanno un carico che è evitabile, che è ingiusto, che è orrendamente ingiusto, perché se possiamo in qualche modo non peggiorare, ecco, tutti noi abbiamo il dovere di farlo. Naturalmente, ripeto, ognuno con il potere che ha. Io, se avessi il potere di fare una buona legge, la farei, anzi forse l'avrei già fatta. Ho solo quel piccolo potere, ecco, in questo caso, e mi sembra ridicolo anche usare questa parola, ma insomma, di aiutare una persona che ha deciso ed è veramente inamovibile in questa decisione, era inamovibile in questa decisione, parlo di Massimiliano, aiutarlo a a realizzare quello che è il suo desiderio, che è un desiderio straziante e doloroso, ma che era la sua volontà.
L'associazione nei giorni scorsi ha lanciato in qualche modo un allarme, dicendo ci sono tante altre persone che in queste settimane ci stanno contattando per fare evidentemente la stessa scelta radicale, drammatica di Massimiliano, di Romano. Vi risulta quante persone anche in Toscana, se ci sono, se avete dei contatti, per avere un'idea di dimensione del fenomeno, ecco, insomma.
Non so quali sono questi numeri, non ho i dati, per cui non posso rispondere in modo sensato. Quello che posso dire è che anche soltanto rispetto alle informazioni disponibili in generale sul fine vita, sul cosiddetto fine vita, le informazioni disponibili e le campagne informative sono veramente carenti. Questo riguarda non solo la sentenza 242 di cui abbiamo parlato, ma la possibilità di accedere alle cure palliative, la possibilità di accedere alla sedazione, la possibilità di accedere agli hospice. Ecco, tutto quello che riguarda il fine vita, il dolore, la gestione delle ultime fasi della nostra vita è in una condizione non ideale, ecco, rispetto alle, proprio alle informazioni, ecco, certo, al dove trovarle, al come poter scegliere davvero.
Ecco, ora si prospetta per voi due attiviste dell'associazione anche un percorso chiaramente giudiziario. Potrebbe essere la strada per aprire un'ulteriore breccia, per così dire, così come fece la sentenza per DJ Fabo?
Beh, lo speriamo. Questa è l'altra ragione, anche se è difficile prevedere cosa succederà. Quello che speriamo è che sì, certo, si arrivi a sollevare un dubbio di legittimità costituzionale su questo requisito e che quindi si arrivi a toglierlo, a togliere la necessità di quel trattamento di sostegno vitale e quindi si arrivi a stabilire che quei requisiti diventano tre, quindi la capacità di intendere e di volere, di capire, il fatto che io ho deciso autonomamente, liberamente, il fatto di avere una patologia avanzata che mi crea sofferenza, insomma, quei requisiti sono requisiti corretti che vanno accertati, che vanno verificati, ripeto, idealmente non in un altro paese ma qui a casa propria con il sistema sanitario nazionale, ma quel criterio, quella condizione necessaria del trattamento di sostegno vitale è una condizione ingiusta e che, come ho già detto, crea delle discriminazioni inammissibili, perché già le discriminazioni sono in generale inammissibili in una, in un contesto così doloroso sono ancora più odiose, ancora più insensate, ancora più ingiustificabili. Ecco, che per esempio un malato oncologico che non ha ancora un sostegno un trattamento di sostegno vitale non possa scegliere, mentre chi ha un respiratore meccanico può farlo, non mi pare che sia sensato e mi sembra anche molto facile da capire, cioè perché non è giusto che questo accada.